Allora io comincerei perché il tempo vola. Buonasera a tutti, intanto. Sono contento di tornare ancora una volta qui al Centro Candiani per presentare qualcosa di filosofia. Il ciclo si intitola Il mio filosofo. Io ho scelto Aristotele perché è un po' il mio filosofo, ne ho anche altri, però questo è un genio, questa è una persona, una personalità di altissimo profilo che ha scritto delle cose, ha pensato delle cose, ha proposto delle cose che sono di un'attualità sconvolgente, sia dal punto di vista della teoria cosiddetta metafisica, ma sia anche dal punto di vista della fisica e poi anche dal punto di vista di quella che è l'etica e infine anche dal punto di vista di quella che è l'estetica. Insomma, capite che siamo di fronte a una personalità multiforme. Siamo all'epoca di Platone, siamo quindi nel secolo che è il V e IV secolo avanti Cristo, siamo un momento importante per lo sviluppo dell'area del Mediterraneo, della Grecia, e siamo in un momento anche di passaggio tra quella che era stata il momento più singolare della cosiddetta democrazia ateniese. La parola democrazia è la stessa che ritroviamo anche oggi, ovviamente si tratta di una forma di democrazia molto più evoluta, quella di oggi. Quella di quel tempo era una democrazia che poteva funzionare senza particolari problemi perché tutti partecipavano al voto, tutti erano nella possibilità di essere eletti. Mentre oggi sappiamo benissimo che la rappresentanza è una forma di mediazione così problematica che ad ogni elezione si cambia modo di trovare la possibilità di perfezionare il modo per rappresentarci. E dunque Aristotele viene dopo questa fase. Viene dopo la fase in cui Platone ha già messo a fuoco quelli che sono i fondamenti della nostra, diciamo, del nostro modo di pensare, ed è esattamente la fase in cui la Grecia viene conquistata da Alessandro il Grande. Quindi siamo in quel periodo di transizione. Tenete presente che Aristotele è stato allievo di Platone, poi quando aveva intorno ai 40 anni Platone intanto è morto e lui ha abbandonato la scuola di Platone, l'Accademia, ha fatto un giro per la Ionia, la Grecia, di circa 10 anni, poi è tornato di nuovo ad Atene ed ha fondato la sua scuola, il Liceo, dove ha organizzato gli studi in un modo un po' particolare rispetto a quello di Platone. E Platone era un grande chiacchierone, presentava i suoi lavori attraverso una forma che è diventata importantissima, quella del dialogo. E Aristotele invece inventa una forma completamente nuova, che è quella del saggio. Platone immagina un confronto diretto e di riprodurre nello scritto quello che realmente può accadere in un dialogo serio tra le persone, dove chi vuole aver ragione deve dimostrarlo attraverso la capacità di argomentare. La forza è quella dell'argomentazione, e non è quindi la forza fisica, ma è la forza dell'intelligenza. Dall'altra parte, Aristotele invece mette in azione i suoi allievi e li fa collaborare con lui per cercare quali possono essere le spiegazioni della realtà che abbiamo davanti a noi. Con Platone la situazione si era realizzata, diciamo, si era risolta in questa maniera. Platone ha il problema di spiegare come mai le cose non solo esistono, ma anche divengono. Voi capite subito che c'è un paradosso: come è possibile che una cosa, quando diviene, sia la stessa? Infatti, basta che ci pensiate un attimo, è la stessa difficoltà che ciascuno di noi ha di dire io sono quello di 20 anni fa. Cioè, vi rendete conto che c'è una mutazione, ma vi rendete conto che siamo gli stessi che stanno mutando? Ovviamente noi siamo esseri umani e quindi ci rendiamo conto di questo passaggio, ma in realtà questo divenire accade per qualsiasi cosa. Anche la montagna diviene, non è mai la stessa. Anche le giornate, che sembrano tutte simili, in realtà non sono mai le stesse. Il tempo trascorre, eppure noi diciamo questo è un libro, eppure non è il libro di 2 minuti fa. Non basta. Platone si pone il problema anche di dire questo è un libro. Questo è un libro. Ma allora, perché dico è un libro? Perché dico è un libro se non sono la stessa cosa? E allora Platone immagina che in realtà noi pensiamo a delle forme di cui questi sono la concretizzazione. Esiste l'idea di libro e questa è una rappresentazione nel mondo del divenire del libro. E anche questo io dico che è un libro perché è un'altra rappresentazione dell'idea di libro. Così come io dico questo è un uomo, questo è un uomo, lo dico perché immagino che siamo due rappresentazioni nel tempo distinte dell'idea di uomo. Quindi Platone pensa che in realtà la struttura del mondo sia costruita in questa maniera, che ci sia un versante eterno, quello delle idee, e un versante del divenire. Il mondo che noi abbiamo davanti agli occhi è esattamente il mondo che diviene, che muta, non c'è niente che rimane, tutto diviene. Il mondo delle idee è eterno. E dunque il problema di Platone sarà quello di spiegare in che modo dal mondo delle idee abbiamo il mondo del divenire e in che modo io che osservo la realtà dico che questo è un libro e questo è un libro, pur vedendoli diversi. Pensate, io dico questa è una sedia, ma magari dico che è una sedia anche quella laggiù, che ha delle caratteristiche diverse. Quella sedia laggiù, per esempio, ha 4 zampe. Questo ha una sola zampa. Eppure dico che è una sedia. Quindi ci sono una serie di elementi per i quali attorno a un'unica idea riesco a organizzarmi. Ovviamente si può fare un po' di confusione. Immaginate di essere con una penna in mano e che io vi dica di disegnare un albero. Ora, ciascuno di voi disegnerà un albero e uno di voi disegnerà un albero diverso dagli altri. C'è chi mi fa un albero così, chi mi fa un albero così, chi me lo fa storto, chi davanti, chi piccolo, chi grande, chi me lo stilizza più o meno, chi mi fa le fogliette in mezzo. Però presumo che nessuno mi disegni un sole o mi disegni un tavolo. Cioè ci sono dei limiti all'interno dei quali noi nel nostro mondo, nel nostro chiacchierare, nel nostro confrontarci, ci troviamo d'accordo. Ma ci sono tanti problemi su questo. Il problema più importante di questa situazione è quello che per Aristotele è l'errore di Platone. Aristotele si chiede: ma dove stanno queste idee? Sì, sono eterne, ma dove stanno? Dove vado a prenderle con mano? E Aristotele allora prova e tenta un'altra strada. Prova a pensare che in realtà questo libro, sì, lo chiamo libro come lo chiamo anche questo, ma perché sono io che faccio questa operazione di accomunanza. Ma il problema è più interessante: perché dico che questo è un libro anche se è diverso da questo libro? Vedete, questo è un libro chiuso, questo è un libro aperto. Platone non sapeva rispondere a questa domanda, mentre Aristotele sì sa rispondere a questa domanda, perché Aristotele dice: c'è una forma, non c'è solo una materia, carta e inchiostro, c'è una forma. E la forma cambia mentre rimane qualcosa. Quello che permane, Aristotele lo chiama essenza. Quindi noi vediamo le cose che mutano, ma l'essenza, detta anche la sostanza, perché la parola vi aiuta a capire, sta sotto, è ciò su cui tutta una serie di variabili si appoggiano. Insomma, Aristotele pensa che alla base ci siano delle sostanze individuali, ben concrete, e però ciascuno di noi cambia perché cambiano degli accidenti. Accidenti. Gli accidenti sono qualcosa che capita alla sostanza. Per esempio, se su questa sostanza io do una mano di pittura rossa, questo diventa libro rosso. Sempre un libro, ma è rosso. Gli è capitato di avere il colore rosso. Se poi gli do una mano di verde, diventa di color verde. Gli è capitato di avere il color verde. E come gli capita il colore, così gli capita il peso, così gli capita la posizione, così gli capita l'essere vicino al microfono o lontano dal microfono. Cioè gli capitano tutta una serie di accidenti e ogni ente, cioè ogni cosa che esiste, ha tutta questa serie di accidenti. Non c'è una cosa che esista che non abbia peso, che non abbia colore, che non sia in una certa posizione, che non sia in una certa distanza da altre cose. E quindi ecco che Aristotele risolve il problema del cambiare dicendo che ciò che cambia sono gli accidenti e non la sostanza. Ma ovviamente il problema non si risolve immediatamente così. Pensate, per esempio, cosa accade se io penso a una foglia. Allora, ho la foglia in mano, ci sono foglie di varia forma. La foglia può essere verde, gialla, appena tenera, secca, e quindi la foglia ha tutta una serie di accidenti che riguardano lei. Però la foglia, che è una sostanza con degli accidenti, a sua volta è un accidente di un albero. Perché un albero può essere con foglie, senza foglie. Quindi dobbiamo stare attenti che quando noi prendiamo in considerazione un ente, lo stiamo in qualche maniera determinando, lo stiamo definendo. Ecco, uno dei grandi problemi che deve risolvere Aristotele è proprio questo: come io riesco a definire gli enti, perché in alcuni casi è facile, in altri casi non è così facile. Ma tutto sommato abbozza questa strada e perfeziona il discorso, perché si cerca anche di risolvere un altro aspetto delicato di tutta questa faccenda. Se questo libro ha una certa forma e ha una certa materia, ha sempre avuto questa forma e questa materia o ha questa forma e questa materia per cui qualcuno l'ha costruito? Cioè, chiaramente qualcuno lo ha costruito. E il qualcuno che l'ha costruito non è considerato da Aristotele qualcosa di estraneo, ma è addirittura considerato la causa che ha prodotto questo libro. Se non ci fosse stato il tipografo, lo scrittore, eccetera, che hanno messo insieme una serie di attività, non avremmo questo libro davanti a noi. Quindi questo libro è il frutto di una materia, di una forma e di qualcuno che l'ha prodotto. Ma perché questo qualcuno ha prodotto un libro? Cioè, ovviamente aveva un progetto in mente. Anche chi fa una qualsiasi attività in realtà ha in mente un progetto. Per esempio, chi ha fatto questo libro poteva avere come obiettivo quello di far sì che delle persone lo leggessero, far sì che delle persone si istruissero, poteva aver come obiettivo quello di far soldi. Quindi c'è un'altra causa che Aristotele evoca, il fine per cui noi facciamo le cose. E allora noi abbiamo una situazione estremamente complessa in cui riusciamo a capire che gli enti che hanno questi accidenti, che li caratterizzano, in realtà poi anche nel tempo mutano, ma non per causa loro, perché ci sono delle cause che fanno sì che mutino e fanno sì che mutino perché ci sono degli obiettivi da raggiungere. Insomma, Aristotele riesce a pensare gli enti che ha davanti a sé e poi riesce a pensare a tutti gli enti che esistono, all'universo, finalizzato in una direzione. Tutto quello che esiste non è che abbia in mente un progresso dove si va a parare, ha in mente che tutto quello che esiste ha delle caratteristiche tali per cui deve realizzarsi. E allora, che cos'è un uomo? Che cos'è un ragazzo? Un ragazzo è un ente che deve diventare uomo. Che cos'è un uomo? È un ente che è diventato uomo e prima era un ragazzo. E finché ero un ragazzo avevo la possibilità di diventare un uomo. E adesso che sono un uomo, ho realizzato quella possibilità che avevo di diventare uomo. E ciò vale per la donna, e ciò vale per qualsiasi ente che diviene. Cioè c'è un gioco tra quello che si è in potenza e quello che si è in atto. Cioè c'è questo passaggio continuo. Quindi vedete che il problema del divenire, che aveva creato una serie di problemi a Platone, in una certa maniera Aristotele ce lo risolve. E lo risolve lavorandoci a lungo, a più riprese, e scrive una serie di quelli che oggi noi chiamiamo libri. Uno dei libri più importanti della nostra tradizione occidentale, forse uno dei libri più importanti che siano mai stati scritti, viene intitolato La Metafisica. Cioè è il tentativo di spiegare non tanto la fisica come la conosciamo anche oggi, cioè che cos'è la materia, che cos'è il vuoto, se c'è il vuoto. Pensate, Aristotele per esempio pensa che il vuoto non ci sia. Pensate che noi siamo talmente abituati a pensare che ci sia il vuoto, ma in realtà ci sono tanti problemi a credere che ci sia il vuoto. Difatti, ipotesi ultime ci parlano dell'antimateria, che è qualcosa che riempie quello che noi pensiamo che sia vuoto. Se ci fosse davvero vuoto, non passerebbero neanche i segnali della telecomunicazione. Quindi non è che noi potremmo girare per lo spazio se ci fosse davvero vuoto. E quindi ecco l'ipotesi, a questo punto c'è una materia che ancora non conosciamo. Aristotele aveva pensato che la materia c'era e la chiamava il quinto elemento, oltre all'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Qual era il problema di fondo? Aiuto, se non c'è il vuoto, non c'è movimento, perché tutto è pieno, come faccio a spostarmi? E per quello che, per esempio, gli epicurei e gli atomisti avevano inventato l'atomo e il vuoto. L'atomo si muove e tutta la nostra fisica contemporanea, fino ad ora, diciamo dal 1700 fino ad oggi, si è incamminata sulla strada dell'atomismo. Infatti chi va a vedere quali sono i programmi di scuola trova che si parla di atomi, si parla della chimica, si parla dell'elettrone, perché abbiamo imparato a spaccare l'atomo, ma abbiamo ipotizzato degli altri atomi che chiamiamo elettroni, ma tendenzialmente possiamo pensare a dividere anche loro, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è il vuoto, perché questi si muovono nel vuoto. Aristotele pensa che non ci sia il vuoto, che quello che sembra vuoto sia pieno di una materia che noi non percepiamo. E la domanda, ma come uno fa a muoversi se non c'è il vuoto? Risposta, avete mai guardato i pesci in acqua? C'è il vuoto in acqua o c'è acqua? E i pesci si muovono. E come fanno a muoversi? Avete detto che serve il vuoto per muoversi. Vedete, non serve il vuoto per muoversi. I pesci si muovono in acqua. Quindi è banale per Aristotele dire che serve il vuoto per muoversi. Era per darvi un esempio di come sia un pensatore che va oltre quella che è l'apparenza e ci va in questa serie di libri che vengono raccolti insieme da una serie di studiosi che sono venuti dopo di lui e che hanno intitolato La Metafisica. In realtà lui non adopera questa parola metafisica, dice la filosofia prima, cioè la filosofia che si occupa delle cose che stanno prima di tutte. Però adesso proviamo a dare un'occhiata a come comincia la metafisica. Dovreste avere la fotocopia, se non l'avete
Leggiamo intanto quello che si legge. E Aristotele così dice: tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Già questa è una battuta che ci nobilita subito. Osservate la parola tutti gli uomini. La parola uomini è anthropos e in greco si intende come da noi, cioè non qualcosa di distinto dalla donna, ma si dà l'idea dell'umanità. Tendono al sapere. Ricordate che prima vi ho fatto cenno alla parola fine. Segno ne è l'amore per le sensazioni. E si amano le sensazioni, cioè amano ciò che cade sotto i sensi, per se stesse, anche indipendentemente dal fatto di capire se li possono servire, quindi indipendentemente dalla loro utilità, e più di tutte amano la sensazione della vista. In effetti, non solo ai fini dell'agire, cioè dell'azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il vedere, in un certo senso, a tutte le altre cose. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose. Quindi, tutti tendono al sapere e per sapere scopriamo che tutti amiamo adoperare i sensi, in particolare la vista, proprio per sapere. Adoperiamo i nostri sensi per conoscere. Tra l'altro, la parola greca che indica, il verbo greco che indica conoscere, è uno stranissimo verbo, perché viene usato il perfetto, il participio perfetto del verbo vedere. Quindi per dire io so, il greco dice ho visto. È chiaro? Ho visto significa io so. Mi dà proprio l'idea che questo testo è una riflessione che parte da un'esperienza proprio del linguaggio. Guardate che il linguaggio è terribilmente rivelativo di come un paese, come una popolazione, di come una cultura si organizza. Faccio un esempio che faccio spesso con i miei allievi, così capiscono subito cosa voglio dire, no? E tutti quanti voi sapete che cos'è un pomodoro. Sapete che magari in inglese dicono tomato, in francese dicono tomate. Sì, però né gli inglesi né i francesi, quando dicono tomate, tomato, pensano alla mela d'oro. Solo noi italiani pensiamo alla mela d'oro quando diciamo pomodoro. Quindi il passaggio da una lingua all'altra ci fa vedere in due modi completamente diversi la stessa cosa. Io dico pomodoro e penso alla mela d'oro, i francesi dicono tomate e manco per idea hanno in mente la mela d'oro. E non basta, pensate, faccio un altro esempio ancora così capite subito dove stanno le differenze di linguaggio, le incomprensioni. Quando, per esempio, voi pensate a tutti avete in mente che Leopardi è stato un grande poeta, no? E magari avete in mente che è un grande poeta che ha trattato di tante emozioni, di tante passioni, e ha trattato dell'amore. E ha guardato l'universo che gli stava intorno,
ha guardato la realtà, ha guardato la luna. Che fai tu, luna in ciel, silenziosa luna? E nel guardare la luna, tutti quanti noi, e leopardi con noi, hanno in mente qualcosa che ha a che fare con la femminilità. Non c'è dubbio. Ora provate a tradurre in tedesco. Quando in tedesco der Bund è maschile. E poi se ci pensate, in tedesco il sole è femminile, die Sonne. Che cosa volete che capisca al maschile di una poesia scritta per il femminile? Capite il problema dei linguaggi com'è terribile? Tutta una struttura pensata al femminile è gestita al maschile e viceversa. Quindi è veramente un problema difficilissimo la traduzione, proprio perché si tratta di trasferire elementi che appartengono in fondo all'essenza di una lingua. Vabbè, per dirvi, pomodoro, noi abbiamo chiaro pomodoro, ma non avremmo mai capito Aristotele, perché Aristotele dice ho visto e voleva dire so. Gli animali, naturalmente, cioè per natura, sono forniti di sensazione, ma in alcuni dalla sensazione non nasce la memoria, in altri invece nasce. Per tale motivo questi ultimi sono più intelligenti e più atti ad imparare rispetto a quelli che non hanno capacità di ricordare. La memoria, fondamentale. Pensate a Aristotele che pone l'accento sulla memoria già da subito all'inizio del suo libro. Gli animali non hanno memoria, o hanno una memoria molto ristretta, perché la usano con obiettivi estremamente limitati, invece la memoria che abbiamo noi. Scusate, la memoria che abbiamo noi, attenzione, perché adesso noi stiamo perdendo la nostra memoria in maniera velocissima, non perché abbiamo una certa età, ma perché abbiamo i cellulari. E questa memoria esterna è un dramma. Mi sono dimenticato il cellulare e non ricordo più i numeri di telefono di nessuno. Ricordo il mio numero di telefono, cosa me ne faccio? Niente. Questa memoria esterna è pericolosissima. Un tempo si imparavano a memoria testi e più andiamo indietro nel tempo, più la memoria era preziosa perché non c'erano strumenti per scrivere. Quindi costava carissimo comprarsi il marmo per scriverci sopra qualcosa. E per fortuna che qualcuno l'ha anche fatto, visto che riusciamo ad avere testimonianze antichissime. Basta andare a Roma e vediamo lapidi che risalgono a 2-3 mila anni fa. Ma anche un libro costava caro un tempo, la pergamena, il papiro. Per cui la cosa più semplice era imparare a memoria. E si imparavano a memoria. Ora noi siamo stupiti quando andiamo a teatro e vediamo che uno sa a memoria una parte, ma era uno scherzo per gli uomini di un tempo. L'Iliade dell'Odissea venivano raccontate a memoria, cioè centinaia e centinaia di versi. Adesso noi non ci ricordiamo il numero di telefono di nostro figlio, di nostra madre. Anch'io, magari mi ricordo altre cose, ma il cellulare mi ha rovinato la vita da questo punto di vista. Sono diventato purtroppo dipendente. Google, questo è un altro problema. Basta premere a Google e a Google ci dà le risposte. E non abbiamo mai la sicurezza che siano giuste. E questo è il problema di noi oggi, no? Dove purtroppo la velocità dell'informazione ci porta ad accontentarci delle prime segnalazioni che abbiamo, fidarci di quelle E chi si è visto, si è visto. Che sia vero, e come faccio a saperlo? Non ho neanche il tempo di controllare, perché la velocità è tale che tutto scorre sulla superficie. Approfondiamo? No, non ho tempo, continuiamo. E la situazione è questa. Tutti avete provato ad andare in Google per controllare se quel sintomo è un sintomo di qualcosa. Mio figlio mi telefona: papà, ho la sciatica. Ho guardato in Google, i sintomi sono quelli. Ma cosa hai fatto ieri? Ho giocato a pallone. Guarda, allora metti via la sciatica, che non c'entra niente, vedrai. Cioè, il problema è drammatico, perché abbiamo questo rapporto, e sapete che i medici di famiglia sono molto arrabbiati da questa faccenda. Il mio medico è scritto davanti: chi prima di venire qua ha controllato Google, vada a controllare anche, e cita altri 6-7 siti, dopodiché forse parlerà con me. Va bene, sto scherzando, ma vi sto dando l'idea dell'importanza di queste informazioni e della memoria. Sono intelligenti, ma senza capacità di imparare, tutti quegli animali che non hanno facoltà di udire i suoni, per esempio l'ape e ogni altro genere di animali di questo tipo. Ora qua tenete conto che avevano strumenti di indagine diversi dai nostri. Imparano invece tutti quelli che, oltre alla memoria, posseggono anche il senso dell'udito, eccetera, eccetera. E Aristotele continua in questa direzione. Ma quello che mi interessava è far capire come comincia. E il senso di tutta questa operazione è quella che avete scritto in alto. La sapienza è conoscenza delle cause. Quando io so qualcosa, quando conosco le cause. E prima vi ho spiegato che le cause sono sostanzialmente quattro: materia, forma, causa esterna che fa sì che, e causa finale, in vista di cui faccio qualcosa. Ma Aristotele procede ancora, e mi avvicino a quello che vi ho detto all'inizio. Se andate alla seconda pagina, siamo all'avvio del quarto libro della Metafisica. E a questo punto Aristotele fa una riflessione fondamentale e si chiede: ma che cos'è una cosa? Ora io posso dire: che cos'è un libro? Che cos'è una penna? Che cos'è un uomo? Ma che cos'è una cosa? Cioè, che cos'è ciò che esiste senza che sia precisato in qualche maniera? Perché questa è una cosa precisata in una certa maniera, la chiamo libro. Questa è una cosa determinata in una certa maniera, la chiamo penna. Ora, sono tutte cose, Aristotele usa la parola on per dire questo, sono tutti enti. Che cos'è che caratterizza un ente? E se la scienza che si occupa dei libri è la tipografia, se la scienza che si occupa di costruire le case è l'architettura, se la scienza che si occupa della navigazione è l'arte marinara, se c'è un nome per tutte le scienze che si occupano di cose determinate, che nome ha la scienza che si occupa delle cose non determinate, cioè delle cose in sé, cioè delle cose prima di vederle determinate? Perché questo libro è un libro, ma è anche una cosa. Questa penna è una penna, ma è anche una cosa. Allora questa è ovviamente opera di un fabbricatore di penne. Questa è l'opera di un fabbricatore di libri. Ma in realtà, se tolgo il fatto che sia un libro, che sia una penna,
che scienza si occupa della cosa in sé, e questa è appunto la scienza prima, è la metafisica. Cioè Aristotele prova a capire che cosa caratterizza qualsiasi cosa che esiste. C'è una scienza che considera l'essere, cioè quella cosa che esiste, in quanto essere, cioè vuol dire senza le altre caratteristiche. Quindi che considera l'essere in quanto essere e le proprietà che gli competono in quanto essere, in quanto tale, in quanto cosa. Essa non si identifica con nessuna delle scienze particolari, infatti non è l'architettura, non è la musica, eccetera. Infatti nessuna delle altre scienze considera l'essere in quanto essere, in universale, cioè al di là delle determinazioni, ma considera l'essere dopo aver delimitato una parte di esso. E quindi lo prende da un certo punto di vista. E quindi ciascuna scienza studia le caratteristiche di questa parte, per cui la scienza della cartografia si occuperà del libro da questo punto di vista, ma se ci pensate, questo libro può anche essere l'oggetto non solo del tipografo, può anche essere l'oggetto di studio di uno studioso. Quindi chi si occupa del libro può essere lo studioso, può essere il tipografo, può essere l'illustratore. E chi si occupa del libro al di là di queste determinazioni, chi è? Ecco il problema, no? E per esempio dice, così fanno ad esempio le matematiche, e le matematiche studiano le cose da un certo punto di vista. Difatti la matematica si può occupare di questo libro, e dal punto di vista geometrico mi dirà la sua grandezza, le sue forme, le sue caratteristiche, e mi potrà anche dire dal punto di vista algebrico il numero delle pagine. Mi potrà dire dal punto di vista fisico il peso. Quindi, capite, tutto è gestibile attraverso scienze particolari che si occupano di aspetti particolari. Bene, è possibile occuparsi dell'aspetto fondamentale, l'ente in quanto ente, qui è detto essere, ma la parola tecnica è proprio ente in quanto ente. Aristotele, insomma, si pone il problema di capire che cosa fa sì che una cosa esista. Ecco, questo è il punto fondamentale. E io chiudo questa parte dell'intervento perché poi occorrerebbe addentrarci troppo all'interno del problema e mi interessa invece piuttosto farvi vedere qualcos'altro di Aristotele. Cioè, non solo si è occupato di dire che cosa è l'ente e come esso diviene, non solo si è occupato di dire che la scienza e il sapere sono l'obiettivo finale dell'uomo, ha anche cercato di dire come si può stare al mondo dal punto di vista etico. Allora vediamo un attimino questo aspetto, l'etica di Aristotele. Etica vuol dire avere a che fare con il comportamento. Le parole che indicano etica sono due, una è etica e una morale. In realtà sono la traduzione latina della parola ethos. In latino si dice mos, costume, in greco ethos, costume. Quindi la morale deriva dal latino, l'etica deriva dal greco. Tutto sommato significano la stessa cosa. Indicano il come si comporta l'uomo, il come si comporta un animale, il come si comporta in sostanza un essere vivente. E l'operazione è organizzata in modo tale da rispondere a quanto aveva detto anche nella metafisica, cioè rispondere all'idea perché l'uomo si comporta in una certa maniera, perché l'uomo punta a un qualche fine. Qual è il fine dell'uomo? Qual è il fine dell'uomo? E ovviamente noi capiamo e possiamo trovarci d'accordo con Aristotele nel dire che il fine dell'uomo è star bene, è la felicità. Il problema è che cos'è la felicità, che cos'è lo star bene? E allora a questo punto si apre un ventaglio di strategie. La felicità è far quello che voglio. Aristotele è molto più interessante perché cerca di proporci un'etica che possa essere condivisibile, cioè un'etica che possa trovare d'accordo gli uomini perché risponde alle caratteristiche degli uomini. Ora Aristotele, quando ha studiato l'ente, ha spiegato le caratteristiche dell'ente. E dopo ha provato a spiegare le caratteristiche degli esseri viventi, ha provato a spiegare le caratteristiche del cosmo, ha provato a spiegare le caratteristiche degli esseri viventi razionali e di quelli irrazionali. Quindi ha scritto di zoologia, ha scritto di cosmologia. E quando parla degli esseri viventi razionali, cioè di noi uomini, si preoccupa di occuparsi di etica, cioè di come questi uomini che hanno queste caratteristiche dovrebbero comportarsi per essere veramente uomini, cioè per realizzarsi fino in fondo. E questo problema è affrontato nell'etica. Io vi leggerei e leggeremo insieme un piccolo passaggio del libro terzo dell'Etica Nicomachea, perché ha a che fare con un tema fondamentale che crea molti problemi nel linguaggio dei greci, crea molto meno problemi nel linguaggio dei romani e quindi crea in teoria molto meno problemi anche noi oggi, perché noi quando usiamo la parola volontà usiamo una parola latina. I greci avevano un'altra parola, anzi, per loro sfortuna o fortuna, non erano mai riusciti a mettere a fuoco il concetto di volontà. Avevano 6-7 parole per dire qualcosa che assomiglia a quello che noi oggi intendiamo con volontà. E quindi il problema di Aristotele è proprio quello di far vedere che cosa accade quando l'uomo deve agire. Allora l'azione è la conseguenza di che cosa? È la conseguenza di una scelta? È la conseguenza di un desiderio? È la conseguenza di un desiderio forte, quindi di una passione? E quando io scelgo, scelgo volontariamente e quindi sono responsabile? Oppure mi può capitare di scegliere non volontariamente, perché magari c'è qualcuno che con la forza ci impone qualcosa. E quando scelgo, scelgo con che obiettivi? L'obiettivo immediato, di star bene in questo momento, oppure con obiettivi magari più in là nel tempo? Per esempio, voglio guarire perché ho una malattia, quindi il mio obiettivo è guarire, ma io non sceglierei mai di bere l'olio di ricino. E bevo l'olio di ricino perché mi fa guarire di una certa malattia. Quindi la scelta non è rispetto all'olio di ricino che non mi piace, ma rispetto a un fine ulteriore. Quando io decido che stasera rinuncio a mangiarmi il pasticcio spettacolare al ragù che mi è stato preparato, è chiaro che lo mangerei immediatamente, ma ho un obiettivo ulteriore, che è quello di evitare, che ne so, il diabete, o di evitare chissà quale altro problema. Questa spettacolare torta che mi trovo davanti, beh, insomma, se la mangio poi mi costa cara dal punto di vista della linea, eccetera, no? Capite? Quindi c'è tutto un problema dove la scelta e il concetto di volontario, involontario diventano problematici. La cosa più interessante è quella di abbinare la scelta comunque a una volontà razionale. Quindi vedete, anche l'etica è un'etica dove torna in campo la ragione. È un'etica che punta a, con la ragione, controllare le passioni. Il modo in cui le passioni sono controllate, o comunque sono studiate da Aristotele, è molto interessante, perché Aristotele vede le passioni per la loro forza, per la loro potenza. E pensa che se non ci sono passioni, nemmeno agiamo, non facciamo niente. Per agire bisogna che abbiamo volontà legata a passioni che ci fa fare qualcosa. Però la passione va controllata. Ed ecco che Aristotele studia questa linea del controllo e lui lo chiama il giusto mezzo. Quindi pensate per esempio al coraggio, no? Coraggio spinto troppo in là da una certa parte diventa qualcosa che non più è coraggio, ma è qualcosa che diventa, come possiamo dire, ibris. Dall'altra parte, se lo spingiamo sempre meno, diventa vigliaccheria. Quindi coraggio e vigliaccheria. Il gioco è trovare la giusta mediazione. L'ira. Noi quando pensiamo all'ira pensiamo subito a qualcosa di negativo. Provate a vedere invece la forza che c'è nell'ira e allora interpretatela come impeto. Allora, da un lato c'è l'esagerazione, l'impeto che spacca tutto. Dall'altra parte c'è il non far niente, l'ignavia, proprio il nulla. E anche quindi lì si trova il mezzo. Ma pensate a questo punto a tutte le passioni, anche la passione affettiva, sessuale. Da un lato c'è un'estremizzazione. Freud ci porta a pensare al concetto di, per esempio, perversione. Ma dall'altra parte c'è l'inaffettività, la situazione in cui si è apatici, non si è nemmeno in grado di reagire, non si prova affetto per niente. Quindi, ecco, questa linea del giusto mezzo è una linea fondamentale che Aristotele veramente ha sondato fino in fondo. Comunque, leggiamo queste righe attorno al tema del volontario involontario. Dopo aver definito il volontario e l'involontario, di seguito si deve analizzare la scelta. Essa pare
strettamente connessa con la virtù. Ecco, questo Aristotele pensa che la scelta debba essere sempre legata a degli obiettivi che ci proponiamo, ma per l'uomo saggio gli obiettivi sono quelli della virtù. E ovviamente qua il nostro problema è capire se tutti siamo d'accordo su cosa siano le virtù, perché può esserci che qualcuno pensa che virtù sia relativo, quindi ciò che per qualcuno è vergognoso per altri è virtuoso. I greci non sono ingenui e hanno ben provato a controllare questo aspetto e hanno, per esempio, certamente ricondotto il tema della virtù a una prospettiva sociale. Dipende, sì, dal fatto che siamo uomini, ma anche da dove viviamo. E certi comportamenti sono virtuosi in un luogo e non virtuosi in un altro. C'è tutto un panorama che viene studiato di relativismo legato proprio a questo. Però fondamentalmente ci sono alcune virtù che si debbono riconoscere in tutti gli uomini, e queste virtù sono quelle su cui si fa riferimento in questo caso. Per esempio la virtù dell'onestà, oppure la virtù che è legata al valore. Ecco, questi sono temi in cui i greci si riconoscevano e pensavano che dappertutto gli uomini puntassero ad essere onesti e valorosi. Non hanno pensato, per esempio, che fosse virtù di tutti dire la verità. È virtù del sapiente dire la verità, perché per esempio un avvocato può non dire la verità. Colui che vuole ottenere degli obiettivi attraverso altri percorsi può usare strade che dicono la falsità. Quindi tenete presente che sono meno ingenui di quanto pensiamo. La scelta, allora stavo leggendo, essa pare strettamente connessa con la virtù e permette di giudicare i caratteri ancora più delle azioni. Giudicare i caratteri più delle azioni vuol dire che noi siamo in grado di capire, attraverso la nostra intelligenza, se al di là delle azioni di una persona, quella persona è affidabile o meno. Infatti, voi sapete che diciamo spesso mi ispira fiducia, no? Cosa vuol dire mi ispira fiducia? Che al di là di quello che vedo, intuisco che c'è qualcosa di più forte che mi dà sicurezza. È evidente allora che la scelta è un che, è un qualcosa di volontario, ma non è identica al volontario, perché la scelta ha maggiore estensione del volontario. Infatti anche i fanciulli e gli altri animali, che secondo quanto abbiamo detto prima, non hanno la stessa razionalità dell'uomo, che solo l'uomo adulto ha quello che anche noi chiamiamo l'uso della ragione. Infatti anche noi continuiamo a dire che c'è un'età in cui siamo considerati adulti, 2 ore prima no, ma 2 ore dopo sì, no? 18 anni sono l'età, forse tra un po', adesso hanno deciso che si vecchia 75, ecco, no? Quindi il giorno prima si è giovani quasi, però dopo fine. Ecco, quindi ci sono questi tentativi di regolare. E dunque, la scelta è un che di volontario, ma non è identica al volontario perché ha maggiore estensione. Infatti anche i fanciulli e gli animali hanno a che fare con ciò che è volontario, cioè traducono in azioni i loro desideri, mentre la scelta è cosa loro estranea, perché la scelta è qualcosa che dipende dalla ragione. Poi noi diciamo volontari anche gli atti improvvisi, ma non ne diciamo frutto di una scelta. Un atto improvviso è volontario. Caspita, io mi ciro perché sono stato spinto e do un pugno, è stato un atto immediato, però è volontario, non è mica da poco. Quelli che dicono che la scelta è desiderio, impulso, volere o una qualche forma di opinione, non ci pare che si esprimano correttamente. Cioè, Aristotele non fa coincidere la scelta né con il desiderio, né con l'impulso irrazionale, infatti sia il desiderio che l'impulso sono irrazionali, nemmeno con il volere e basta, e nemmeno con qualche forma di opinione. La scelta è qualcosa di legato alla ragione. Infatti la scelta non si trova anche negli animali, eccetera. Ecco, lascio stare questo passo e vado al dunque, dove dice che la scelta non è nemmeno opinione, e dice la scelta è lodata per avere oggetto ciò che si deve, piuttosto che per essere elaborata correttamente, mentre l'opinione è lodata per essere vera. Quindi l'opinione è più o meno affidabile e lodo l'opinione di chi io ritengo dica la verità, mentre la scelta io la lodo quando qualcuno fa ciò che si deve fare. Quindi c'è una situazione delicata ed Aristotele sta provando a metterla insieme: la dimensione del sapere, del conoscere, e la dimensione dell'agire. L'agire ci porta in direzione di un devo fare queste cose. La ragione ci porta nella direzione di capisco queste cose. Mettere insieme il devo fare e il capisco è il momento della scelta. E poi, come continua Aristotele, da questo dipende quello che noi chiamiamo responsabilità. E guardate se non ha visto molto in lontano, la responsabilità. La responsabilità che Aristotele, per definirla, usa una parola, anche qui, il giochino di prima, che ci rivela molto. Ha una parola che dice aitia o aition, dipende, no? Ma letteralmente di solito questa parola significa causa. E anche noi ogni tanto diciamo, ma di chi è la causa di questo? E intendiamo dire, ma chi è responsabile di questo? Solo che i greci non hanno la parola responsabile e adoperano la parola causa per dire causa e per dire responsabile. Quindi quando i greci dicono questo è causa di questo, stanno dicendo questo è anche responsabile di questo. Come il giochino prima del vedere sapere, lo stesso per causa responsabile. E il problema è che allora si diventa responsabili quando razionalmente si fanno le nostre, facciamo le nostre scelte. E questo è il punto chiave intorno a cui gira tutta l'etica di Aristotele, che si traduce in tutte le dimensioni possibili, anche quella alla quale dà moltissimo rilievo dei rapporti con gli altri, per esempio degli rapporti con gli amici. Il tema dell'amicizia occupa due dei 10 libri dell'Etica di Nicomachea, perché si tratta di trovare il modo per mettersi in rapporto, in un rapporto con gli altri, dove c'è il gioco delle passioni e delle emozioni, ma c'è anche il gioco della ragione. E lo fa con un'attenzione estremamente precisa, così che noi a un certo punto capiamo che gli amici sono fondamentali per essere migliori, per essere noi migliori, per diventare migliori noi. Da soli, secondo Aristotele, non si raggiunge la felicità. La felicità si raggiunge realizzandoci in mezzo agli altri. Al punto che, e questa è la parte conclusiva dell'Etica Nicomachea, questa capacità di stare insieme e realizzarci perfettamente porta con sé una specie di regalo, una sorta di omaggio inatteso, che è la felicità. La felicità va ricercata nel momento in cui io riesco a contemplare, la felicità è il risultato del fatto che io riesca a contemplare la mia situazione in mezzo agli altri e in mezzo al mondo, in mezzo all'universo. Questa situazione di felicità legata al contemplare, che è legato al sapere, che è legato alla conoscenza, che è legato al processo che ho fatto per sapere e che mi spinge a continuare a ricercare e a sapere, perché così ho soddisfazione, così ho il risultato ultimo, il fine raggiunto del perché esisto. Questo è Aristotele, questa è la strada che lui ha provato a sondare. Ecco, io finirei qua e vi chiederei se avete delle domande, provo a rispondere rispetto a questa presentazione. Prego.
Immagino che la metafisica si esprimerà su quelle che sono le origini dell'uomo.
Beh, la metafisica si esprime su quelle che sono le cause dell'esistenza dell'essere. E l'uomo è uno dei possibili modi in cui si realizza l'essere. Quindi è un essere è un ente particolare l'uomo che ha la capacità di cercare di capire quali sono le cause dell'essere. Quindi le capacità di capire che quali sono le cause di se stesso. Non è quindi direttamente una antropologia quella di Aristotele, cioè non è uno studio sulle cause e i fini dell'uomo, è di più, è uno studio sulle cause e i fini di tutto. Non so se è chiaro. A un certo punto è lo studio sulle cause e i fini, anche se volete, anche di Dio. Anche Dio appartiene a ciò che studia Aristotele. Che senso ha Dio? Aristotele presenta anche questa possibilità di risposta nella sua strada.
Io dici il fine dell'uomo è Dio.
Aristotele rovescia il problema.
Però l'uomo ha un fine.
L'uomo ha un fine, che il fine dell'uomo è essere uomo. Chiaro? Il fine di Dio è essere Dio. Solo che, come prima ho detto, il fine della foglia è essere una foglia. E ci accorgiamo però che la foglia è, raggiunge il suo fine se è anche nell'albero. E l'albero ha il suo fine se è nel bosco. E il bosco ha il suo fine se è nella montagna. Ecco, e allora per questa strada il fine dell'uomo è essere pienamente uomo e può essere pienamente uomo se è pienamente inserito in questo universo che possiamo chiamare Dio. È chiaro? Quindi non è il fine dell'uomo, è il fine dell'universo.
Volevo fare una riflessione riguardo al concetto di responsabilità molto attuale di Aristotele, perché nella società di oggi pare che nessuno sia responsabile di nulla. E io insegno, lo vedo in scuola primaria. Vabbè, i bambini si difendono, sappiamo, hanno i loro meccanismi di difesa, quello è anche l'adulto, però l'adulto con l'esempio dovrebbe dire anche: guarda, sono stata io, è colpa mia, mi scuso. Io lo faccio, però poi io mi imbatto in un contesto dove ho colleghi in cui purtroppo questo non accade. E quando si fanno osservare delle cose si diventa molto scomodi, quindi è difficile stare al mondo oggi avendo dei principi che non collimano con quelli degli altri, non sono così universali come dovrebbe essere, come dice Aristotele, la cultura greca, insomma. E un'altra cosa, un'altra provocazione, nel senso così, il discorso sulle passioni, che anche quello è attualissimo, vedo poca passione, quella che ti fa fare le cose, ma anche, io a proposito della memoria, faccio fare esperienza a questi bambini della scuola primaria, parlo di un'età che va dai 6 ai 10 anni, non si ricordano nulla, neanche di quello che vivono, non dico di spiegazioni frontali, lezioni fatte a voce, magari con degli esempi o delle dimostrazioni alla lavagna, di esercizi, eccetera, ma cose vissute, da qui a lì non si ricordano nulla, ho bisogno dell'intervento di 10-12 bambini per arrivare a raccontare una storia dall'inizio alla fine. Un bambino non sa
fare
il percorso, non sanno esprimersi e non si ricordano, ma neanche del vissuto, cosa hai mangiato? Niente. Cosa hai fatto ieri? Dove sei stato? Non sanno, io lo dico ai genitori, purtroppo mi ci imbatto, io non posso fare un lavoro, non si ricordano dove vanno, non sanno dirmi cosa hanno fatto, su cosa lavoro, cioè, questa è la relazione col genitore che può dare il senso di esserci in questo mondo, se non c'è questo, secondo il mio punto di vista molto modesto, mi viene da pensare che stiamo andando nel vuoto, ma non il vuoto aristotelico, il vuoto, quello interiore, che è cosa molto più grave. Comunque, è la mia opinione.
No, ma lei ha...
Sì, io gli ho buttato dei bacini. No,
lei ha perfettamente ragione e io non posso che rincarare la dose, nel senso, in questo senso, che il problema della responsabilità è un problema difficile da gestire se non accompagnato a un insieme, come si diceva poco fa, di valori. È chiaro che l'epoca dei Greci, l'epoca anche dei Romani, è epoca di valori. Hanno dei valori in cui credono, l'uomo è virtuoso se è rappresentativo di quei valori, e sia i Greci e soprattutto i Romani hanno costruito una società di esempi a cui si riferiscono. Tutti i Romani hanno davanti a sé le figure dei loro padri fondamentali per capire rispetto a loro come comportarsi, cioè è una tradizione ricchissima di valori. Ora il problema è che nascono e si sviluppano delle situazioni in cui questi valori possono diventare valori di conflitto, ci si scontra con questi valori. Noi sappiamo che cosa vuol dire democrazia. In teoria è il tentativo di metterci insieme con dei valori condivisi. Però in realtà dobbiamo sapere che comunque si tratta di valori condivisi per convenzione. Il problema dei nostri giorni è che c'è una non sufficiente voglia, si pensa che sia non necessario riflettere su questo, riflettere che per quanto convenzionali i valori servono per farci stare insieme. Se noi non accettiamo dei punti di partenza condivisi, pur sapendo che si tratta di accordi tra di noi, non si va da nessuna parte. Purtroppo la situazione è questa. C'è una eccessiva sfiducia in proposte di valori, c'è l'idea che non servano, perché non c'è un'esperienza diretta, soprattutto nei giovani, ma non solo di quell'età, ormai anche più avanti, e anche a volte nei genitori, nei giovani genitori, c'è la sensazione che anche se non ci si impegna a riconoscere dei valori, le cose funzionano lo stesso. Cioè l'idea è che c'è sempre un'ancora di sicurezza o di salvezza che abbiamo alle spalle. Vorrei banalizzare moltissimo, ma alle spalle non hanno un'esperienza seria di difficoltà. Non hanno un'esperienza, ma anche i genitori giovani non hanno un'esperienza seria di difficoltà. Non solo stanno scomparendo gli ultimi che hanno avuto l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, ma stanno per scomparire anche gli ultimi che sono nati nei 20-30 anni del dopoguerra, 30 anni piuttosto diversi da quelli attuali, diversi per tanti motivi, ma il più importante di tutti è che uno doveva provare ad arrangiarsi da se stesso. Adesso la sicurezza di questo non c'è. Il discorso della responsabilità è legato proprio a questo fatto qua. La deresponsabilizzazione è perché tanto c'è qualcuno che mi risolve il problema lo stesso. L'incapacità di capire la gravità di un atto è perché era uno scherzo, ma non volevo mica far così. E ancora, la frequenza con la quale non c'è un rapporto corretto con i genitori è un altro degli elementi. Il genitore che non accetta che venga criticato il proprio figlio, il genitore che non accetta l'osservazione del maestro o del professore, il genitore che difende a spada tratta qualsiasi cosa il proprio figlio fa. Ecco, questo è un problema effettivamente dei nostri tempi. È chiaro che a questo punto, non dovendomi preoccupare di nulla, ma io non mi preoccupo neanche di ricordarmi cosa ho fatto ieri. Che serve? Che serve? Ma non mi preoccupo neanche di quello che devo fare domani. Ma perché devo preoccuparmi? Tanto qualcosa mi faranno fare, tanto qualcuno mi aiuterà lo stesso. Dunque è un discorso piuttosto pericoloso che nasce da però una falla oggettiva che c'è. La falla oggettiva che c'è è il fatto che noi stiamo insieme perché in qualche maniera lo decidiamo e possiamo deciderlo se condividiamo qualcosa. Ma se quello che condividiamo è troppo minimale, non funziona più niente. E il problema è che può essere minimale. E il brutto della nostra epoca è che abbiamo raggiunto un livello di minimo elemento per stare insieme, chiamiamo minimo livello di civilizzazione, tale per cui abbiamo difficoltà ad essere responsabili del nostro agire, a riconoscere che sbagliamo. Ma chi è che di noi riconosce di sbagliare? E uno dei problemi affrontati da Platone e da Aristotele è proprio anche questo. Per esempio, è una civiltà, dicevo, dei valori, ed è una civiltà della vergogna. Cioè la vergogna è un elemento fondamentale per i greci. Come è importante la lode, è importante la vergogna. E è talmente intelligente l'operazione che fanno costoro che non si tratta più nemmeno della vergogna pubblica. Ho fatto qualcosa che pubblicamente mi viene rimproverato. È stata talmente interiorizzata l'idea di vergogna che a un certo punto Socrate rimprovera un suo dialogante che credeva di essere ormai pronto a rispondere a qualsiasi dibattito sul fatto che lui diceva quello che voglio, lo voglio e basta. Si tratta di uno che si chiamava Callicle, e Aristotele, Socrate gli fa capire che non gli interessa che lui provi vergogna di fronte agli altri, ma caro Callicle, puoi dire tutto quello che vuoi, ma dentro di te tu sai tu se ti stai vergognando o meno, che è la stessa cosa che tante volte noi diciamo a noi stessi. Esternamente ho ragione, e dentro di noi sappiamo benissimo, ma no, ho torto, ma salviamo la faccia esteriormente. Ecco, quel tipo di vergogna che all'interno di noi ci fa comunque dire stiamo sbagliando, è quello che sta sfumando oggi, cioè l'interiorizzazione di certi valori. Prego.
Lei prima citava una cosa, ha fatto l'esempio della foglia del libro della
storia.
Secondo lei Aristotele distingueva la cosa fatta dalla natura e la cosa fatta dall'umano?
Sì, questa è una bella domanda. Distingueva certamente ciò che è fatto dalla natura e ciò che è fatto dall'umano. Per esempio, quando guardiamo nel quadro che abbiamo disegnato poco fa, no? La foglia si può sviluppare, poi c'è il rapporto con, che ne so, partiamo da prima, il seme, la foglia, il frutto, abbiamo questo tipo di sviluppo. Se poi guardiamo un animale, abbiamo la stessa cosa, dove c'è il feto che cresce e si sviluppa, ma in maniera ben segnata, non è che da un cane venga fuori un cavallo. Quindi c'è un indirizzo ben preciso, c'è uno sviluppo ben contemplato, sia nell'ordine dei vegetali, sia nell'ordine degli umani. Diverso è negli oggetti inanimati, perché per esempio non è che se io prendo un pezzo di legno e lo metto, prendo una statuina di legno e la metto in terra, dopo un po' viene fuori una statuona di legno. Non è che se io, Aristotele dice, non è che se io metto un pezzo di legno mi viene fuori un letto. Quindi nel regno degli oggetti non animati entra in campo proprio la causa efficiente, cioè colui che interferisce e trasforma il pezzo di legno in un letto e trasforma il pezzo di marmo in una statua. Quindi c'è una causa efficiente interna oppure una causa efficiente che viene dall'esterno. Quindi studia entrambe le due situazioni, però spiega in modo parallelo, non identico.
Che dite? Buonasera allora.
Che un popolo che perde la propria identità non ha più futuro, è una frase...
Non è loro, però è vera,
è vero,
io ci credo.
Sì.
Un popolo che perde,